Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'Iran grande potenziale per l'espansione delle relazioni con la Russia. Sostegno di Mosca all'adesione di Teheran al BRICS. Russia, Ministero degli Esteri, ha convocato l'ambasciatore inglese a Mosca. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 1 luglio 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la rubrica Arte Persiana. Amici ascoltatori, oggi nel calendario iraniano si festeggia il matrimonio tra le due grandi figure divine dei noi musulmani, soprattutto musulmani sciiti, il matrimonio dell'imam Ali, la pace sia con lui, e la Hazrat Santa Fatima, la pace sia con lei. Auguri da parte di Radio Italia per questa bellissima ricorrenza. C'è un grande potenziale per lo sviluppo dei rapporti tra la Repubblica Islamica dell'Iran e la Federazione della Russia. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha elogiato in un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin. L'incontro ha avuto luogo a margine del summit, la sesta edizione del vertice dei paesi bagnati dal Mar Caspio. Raisi ha elogiato alto livello dei rapporti tra Teheran e Mosca. Dopo la mia recente visita in Russia, sono state effettuate diverse visite reciproche da parte dei funzionari competenti al fine di dare seguito agli accordi tra i due paesi, ha detto ancora il capo di Stato iraniano. L'Iran ha presentato domanda per entrare a far parte del gruppo di economie emergenti noto come BRICS, che comprende Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. Sarebbe un valore aggiunto per entrambe le parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. È subito l'annuncio da parte del Ministero degli Esteri della Russia tramite la portavoce signora Maria Zakharova. Mentre la Casa Bianca stava pensando a cos'altro smantellare nel mondo, vietare o rovinare, l'Argentina e l'Iran hanno chiesto di unirsi a BRICS, ha detto la portavoce russa. Sempre a questo riguardo, anche la Cina ha dato il suo benvenuto, il suo appoggio all'ingresso iraniano nel gruppo economico. Cambiamo pagina. La Russia ha convocato l'ambasciatore inglese a Mosca in seguito alle parole del primo ministro Boris Johnson sul presidente russo Vladimir Putin. L'ambasciatrice di Londra a Mosca è stata convocata al Ministero degli Esteri russo, che ha protestato per le osservazioni maleducate di Johnson sul presidente russo. La Russia ha protestato fermamente con l'ambasciatrice Deborah Bronert contro i commenti apertamente scortesi dell'autorità di Londra nei confronti di Mosca, del suo leader, dei suoi funzionari, nonché del popolo russo, specifica il comunicato del dicastero di Mosca. Il presidente americano Joe Biden dice di non chiedere al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di aumentare la produzione di petrolio durante la sua visita nella regione il mese prossimo. No, non glielo chiederò, ha detto Biden rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa a conclusione del vertice NATO di Madrid. Il capo di Stato americano ha precisato di aver chiesto a tutti gli stati arabi del Golfo Persico. Ho indicato loro che pensavo che dovesse aumentare la produzione di petrolio in modo generico, non ai sauditi in particolare, ha detto. Andiamo in Italia. Sono ancora ottimista. Il governo non rischia perché l'interesse nazionale e l'interesse degli italiani è preminente in tutti i legislatori e in tutte le forze politiche che sostengono il governo. Lo ha detto il premier italiano Mario Draghi in conferenza stampa dopo la seduta del Consiglio dei Ministri. Ho sempre detto, prosegue ancora Draghi, che questo governo è stato formato per fare, aggiunto. Su luce e gas, Draghi ha detto che il governo ha stanziato 30 miliardi di euro per abbassare le bollette e che interverrà ancora e ribadisce l'impegno per la lotta alla siccità. Il nuovo concetto strategico della NATO è pieno di pregiudizi ideologici e di valutazioni tipiche della guerra fredda. Così il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, secondo cui il patto atlantico ignora i fatti e diffama la politica estera cinese. La NATO è la vera sfida sistematica alla pace mondiale, ha detto. E poi la NATO dice di essere un'organizzazione difensiva regionale, ma in realtà continua a sfondare regioni e territori, lanciando guerre ovunque e uccidendo innocenti. Ora ha esteso i suoi tentacoli all'Asia Pacifico. Andiamo in territori occupati. Il Parlamento del regime sionista ha votato per sciogliersi giovedì e tenere le elezioni a novembre per la quinta volta in meno di 4 anni. Yair Lapid, ministro degli esteri, diventerà il primo ministro provvisorio poco dopo la mezzanotte di venerdì. Sarà la 14ª persona a ricoprire tale carica, subentrando a Naftali Bennett, il primo ministro più basso in carica. Sprofondato di nuovo nell'incertezza politica, il regime sionista è crollato poco più di un anno dopo la sua formazione in una mossa storica che ha visto il leader di lunga data Benjamin Netanyahu stromesso dopo 12 anni al potere da una coalizione di partiti ideologicamente diversi. La mozione di scioglimento è stata approvata con 92 legislatori favorevoli e nessuno contrario dopo giorni di battibecchi tra legislatori di coalizione e opposizione sulla data delle nuove elezioni e di altre leggi dell'ultimo minuto. Le nuove elezioni in territori occupati si terranno il 1 novembre. Il Kenya ha denunciato il trattamento inumano dei migranti africani e ha esortato il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad agire per la protezione di chi sta fuggendo dalla guerra e dall'insicurezza nel proprio paese. La delegazione del Kenya alle Nazioni Unite ha indirizzato una lettera al Consiglio di sicurezza chiedendo indagini approfondite sugli incidenti dello scorso 24 giugno in Marocco che hanno portato alla morte di 23 migranti subsahariani che cercavano di entrare nell'enclave spagnola di Melilla. Ciò che è accaduto ai migranti che cercavano di entrare nell'enclave spagnola è una palese violazione della risoluzione dell'ONU adottata 2 anni fa per proteggere e sostenere i diritti umani e la libertà degli africani contro l'uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine, ha detto il vice rappresentante del Kenya Mike Chiobino. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato nel pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria dell'alta velocità di West Kowloon di Hong Kong in vista delle celebrazioni del 1 giugno sui 25 anni del ritorno della città dalla sovranità di Londra a quella di Pechino. Il presidente cinese nella sua seconda visita a Hong Kong dopo quella del 2017, ha partecipato anche alla cerimonia di giuramento del nuovo governatore John Lee. Jinping e sua moglie, giunti a bordo di un treno speciale, sono stati accolti da un gruppo di sostenitori impegnati a sventolare bandiere cinesi anche di Hong Kong. Quello di Xi Jinping è il primo viaggio fuori dalla Cina continentale dall'inizio della pandemia di Covid-19. Argentina, la protesta dei camionisti argentini per i prezzi elevati del carburante ha paralizzato le esportazioni di mais e di altri cereali proprio quando la maggior parte del raccolto si stava dirigendo verso i porti per essere spedita nei mercati esteri. Lo sciopero comunque è terminato giovedì sera dopo che alcuni sindacati, contrariati dalla carenza di gasolio, hanno raggiunto un accordo per revocare la protesta di una settimana intorno al porto principale di Rosario, che dovrebbe aiutare il flusso di cereali per l'esportazione in futuro. Grazie per l'attenzione e a tra poco con il commento di oggi. NATO si sta dirigendo verso il baratro. Il vertice NATO in corso nella capitale spagnola è stato presentato come un momento cruciale per il ricalibramento degli obiettivi del patto atlantico, ormai rappresentati dal conflitto con le grandi potenze globali che minacciano la posizione degli Stati Uniti. Nel nuovo documento strategico adottato Russia e Cina sono il collante utile a tenere assieme le postazioni diverse dei paesi membri e a garantire la sopravvivenza di quello che è a tutti gli effetti uno strumento degli interessi di Washington. L'impegno ad aumentare la spesa bellica e il dispiegamento di soldati, assieme all'ingresso di nuovi paesi e allargamento della cooperazione militare ad altre aree del globo, non rappresenta comunque una prova della forza della NATO. Al contrario, il folle impulso al militarismo che si cerca di promuovere testimonia della profondissima crisi in cui versa la NATO, i cui membri hanno intrapreso la strada verso il disastro economico e militare liquidando pericolosamente qualsiasi ipotesi di accomodamento sia con le legittime esigenze di sicurezza russe sia con gli ambiziosi progetti di crescita e integrazione multipolare cinesi. Ciò che domina a livello retorico il summit NATO sono ridicoli proclami sulla difesa e la promozione dei diritti umani e dei valori democratici davanti all'avanzata di regimi autoritari che vorrebbero distruggere il sistema occidentale. Questa realtà parallela, di cui il recente G7 in Germania è stato il corrispettivo politico, è caratterizzata da un monopolio morale che non lascia nessun spazio, nemmeno a livello di semplice discussione, per quanto accade al di fuori. Il fatto che in parallelo al G7 e poco prima del vertice NATO si sia tenuto il summit dei paesi membri del BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. E ciò non ha fatto, ad esempio, scalfito per nulla le apparenti certezze dei leader occidentali.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte del periodo Achemenide. Alla Morgan Library di New York è esposto un sigillo Achemenide con l'immagine di un toro in movimento che risponde agli stessi criteri estetici e formali dei tori di Persepoli. Una delle particolarità di questo sigillo e degli altri sigilli achemenidi è la presenza di parecchio spazio negativo vuoto intorno agli elementi decorativi. Alcuni specialisti occidentali considerano questo una prova dell'influenza dell'arte greca sull'estetica e la tradizione artistica iranica. Tra i manufatti maggiormente diffusi in epoca achemenide possiamo menzionare vari tipi di tessuti che comprendono le stoffe di seta, quelle ricamate con l'oro, i tappeti anodati o di altro genere, come ad esempio i feltri. Un esemplare di tappeto ritrovato in un tumulo ghiacciato in Siberia, noto con il nome di tappeto Pazirak, dimostra che l'arte achemenide spaziava oltre l'architettura, la metallurgia e la ceramica smaltata. Il tappeto di Pazirak ha forma quasi quadrata e caratterizzato da un motivo centrale a scacchiera e da 5 cornici laterali. La scacchiera centrale, che occupa solo una piccola parte della superficie del tappeto, è formata da 24 quadrati simili tra loro. La cornice più esterna è formata da vari quadrati, disposti uno accanto all'altro, aventi al loro interno un disegno simile a quello dei riquadri che ornano gli abiti dei soldati achemenidi raffigurati sui mattoni smaltati di Susa. La seconda cornice, la più larga, ospita immagini di cavalieri iranici in movimento, disposti alternativamente a cavallo e a piedi. La terza cornice, la più sottile, è formata da una fila di rompi, posti uno di seguito all'altro, che sembrano riprendere la forma dei quadrati dello scacchiere. La cornice che segue, più larga di quella precedente, è formata da una fila di cervi, animali all'epoca tipici dell'Iran settentrionale, che si muovono in seno contrario a quello dei cavalieri. Corpo e proporzioni sono le medissime di quelle dei bovini achemenidi, ma la testa è chiaramente di cervo, disegnata in modo molto realistico e privo di esagerazioni. La cornice successiva, la più interna, è una ripetizione di quella esterna. Se si prolunga la misura dei lati del tappeto di circa un metro, le sue dimensioni diventano quelle delle stanze piccole del harem di Persepoli. Il disegno all'interno dei quadrati dello scacchiere rappresenta un bocciolo centrale contornato da quattro fiori disposti a croce. Quattro foglie rompiidali si frappongono fra i fiori a formare una rosa dei venti. Fiori e foglie sono collegati tra loro per mezzo di un sottile nastro. Questo motivo florale, chiamato Khorshidi, compare con una forma un po' diversa nei tappeti tessuti ancora oggi in Iran e viene definito Herati o Mohi Darham. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.